I fratelli di Bergamo scrivono: inizieremo ad evangelizzare i senza tetto. La maggior parte sono musulmani e vorremmo sapere come possiamo approcciarli senza essere troppo invadenti e in generale essere scambiati per dei fanatici o testimoni di Geova.
Ebbene, e la cosa migliore, ai musulmani anche loro vogliono testimoniare.
Sì, sì.
E i musulmani, come tutte le sette, diciamo, credono nel lavaggio del cervello. Ci sono articoli in giro di giornali che vedono dei genitori, ci sono foto sui giornali di genitori che preparano i bambini di 5 anni, di 6 anni a avere le bombe attaccate intorno allo stomaco, sotto la camicia, li preparano al suicidio nel nome di Allah e di Maometto. Quindi, come tutte le sette, sono di Geova, mormoni, eccetera, quindi anche i musulmani credono nel lavaggio del cervello. Il lavaggio del cervello è un incendio di mare, noi crediamo nel lavaggio del cervello e crediamo anche nel lavaggio dell'anima attraverso Gesù Cristo, però il fatto è che queste religioni sono violente e credono nell'uccidere.
Tu credi nel lavaggio del cervello?
Beh, il lavaggio del cervello tramite la Bibbia, tramite il Vangelo, sì.
Ma lo chiami lavaggio del cervello? Beh, dice,
sì, lavaggio, perché queste sette lo sporcano il cervello, quindi invece Gesù lo lava, no?
Ok.
Lavaggio non c'è di male, solamente che lo usa anche il diavolo, capisci? Allora lui, virgolette, lo lava, in realtà lo insudicia, capisci?
Quindi,
ma il vero lavaggio del cervello è niente di male, se lo lavi con la Bibbia.
Sì, memorizzare, studiare la Bibbia.
La Bibbia, imparare ad amare, pensare positivo in Cristo.
Okay.
Puoi pensare positivo in Buddha, nell'induismo, puoi pensare positivo nell'Islam. Capisce, però positivo per loro vuol dire uccidere nemici, per noi, per Cristo vuol dire amare i nemici e convertirli. Allora andiamo al punto. Per evangelizzare, ti do alcuni punti come evangelizzare i musulmani, va bene?
Okay.
Tra l'altro, questo, se tu vuoi anche metterli in futuro sulla radio, sono come evangelizzare i musulmani. L'unico modo di evangelizzare i musulmani, è chiaro che devi avere delle discussioni così, però cerca che le discussioni siano col massimo rispetto, ok? Non tanto fagli capire che non è per dimostrare che loro si sbagliano, ma è perché noi tutti, sia te che io, dobbiamo trovare la verità. Ok? Quindi non importa se chi di noi ha torto o ragione, l'importante è che arriviamo alla verità. Quindi non sono qua a cercare di dimostrarti nel torto, cerchiamo di parlare come amici, va bene?
Okay.
Come persone che si amano. Ecco, allora questo è il primo passo. Quindi, numero uno, può scrivere parlare in amore, fare amicizia, numero uno, va bene? Non litigare, evitare le discussioni. Certo, arriveranno degli punti di attrito,
sì.
Anche Gesù litigava, però non cercare il litigio. Per fare un esempio, stile i testimoni di Geova.
Sì.
Loro non riescono a evangelizzare senza litigare. Il loro approccio è permettimi che ti dimostro che tu non conosci il nome di Dio, che tu non conosci le scritture, e adesso spalancano la Bibbia senza nessuno permesso e cominciano a predicarti. E questo è un modo orribile di testimoniare. Questo è sbattere la Bibbia in testa alla gente. Non lo fare con i musulmani, non serve a niente, perché loro credono che la Bibbia è sbagliata e il Corano è giusto. Mica loro non capiscono che il Corano non c'è neanche una profezia e la Bibbia è piena di profezie. La Bibbia è sovrannaturale, si dimostra da sola, il Corano no. Le uniche profezie che c'è al Corano sono quelle copiate dalla Bibbia, dal libro di Ezechiele, di Isaia e dai Vangeli.
Sì.
Queste sono le uniche profezie che hanno, vere, sono quelle che hanno copiato dalla Bibbia. Però Maometto, io chiamano profeta, ma in realtà non è un profeta, perché non c'è neanche una profezia. Va bene? E quindi allora andare in amore, non litigare. Poi il prossimo punto, il terzo punto, io direi dire loro di chiedere al vero Dio, questo è importante, dimostrare loro, non attraverso di me, ma che Dio glielo mostri direttamente. In un sogno, in un modo sovrannaturale, se lui, il Dio creatore, è il Dio di Maometto e dei musulmani, o di Cristo e dei cristiani. Quindi loro devono chiedere, Dio mostrami, Dio creatore dell'universo, Dio di Abramo, loro credono in Dio di Abramo, Dio di Abramo, mostrami, io credo che tu sei il Dio di Maometto e dei musulmani, mostrami se questo è giusto, mostrami se è sbagliato, che invece sei il Dio di Cristo e dei cristiani. Mostramelo in modo sovrannaturale, non attraverso di questo qua che mi sta evangelizzando, direttamente Dio. Oppure dire a loro, a dire ai musulmani che stai evangelizzando, di chiedere a Dio un miracolo.
Un segno?
Un segno, va bene? Perché Gesù appare nei sogni, ai musulmani. I musulmani si convertono solo in due modi, scriverlo. Primo è in amore, quindi mostrare la profezia della Bibbia, che sono tutte adempite, eccetera. Poi siamo qui per scoprire la verità, non per litigare, va bene? Quindi due modi si può convertire un musulmano, uno in amore e l'altro attraverso miracoli e i sogni. Cioè ci sono tantissime testimonianze di musulmani convertiti, perché anche di insegnanti, anche di imam che sono convertiti perché Gesù gli è apparso, capisci? E Dio gli ha detto: questo è mio figlio, la verità è Cristo, non è Maometto. Maometto è un grande uomo, saggio, saggissimo, intelligentissimo, ma anche Buddha lo era, anche Confucio. Ci sono oggi degli intellettuali intelligentissimi, politici, atei, ma mille volte più intelligenti di me, di te messi insieme, hanno più diplomi loro che io libri a casa. Però, tutta l'intelligenza non serve a niente se non sei nella verità. Quello che ha inventato, ha scoperto la potenza nucleare, le bombe atomiche, le armi batteriologiche, quello che ha creato l'AIDS, che è una creazione dell'uomo, di qualche indiavolato, è gente intelligentissima a creare una bomba atomica basata su Einstein, l'italiano Fermi, ma gente che io non posso neanche lustrargli le scarpe come intelligenza, io sono un ignorantotto. Quindi l'intelligenza non serve a niente, quello che serve è l'amore, andare in amore, in gentilezza. Allora si converte, ripeto, attraverso l'amore o attraverso i miracoli, i musulmani, in nessun altro modo. Non è litigando su dottrine. Una volta che ti sei guadagnato il diritto di parlare, in che modo? Ascoltando.
Sì.
Ascoltando finché il tipo si stanca di parlare.
Amen.
Certo, se parla più di, sai, 10 minuti, quando tu vuoi posso... vorrei dire qualcosa, alza il piccolo ditino, lui, cioè qualunque persona sana di mente dirà: ok, diamogli un turno. Quindi il modo di evangelizzare è guadagnarsi il diritto di parlare.
Amen.
Il diritto di parlare si guadagna ascoltando e dando che si riceve. Se tu non dai il tuo tempo, lui non ti dà il suo. Se tu non dai il tuo orecchio, lui non ti dà il suo orecchio. Ok, ci siamo fino
sì.
a qui?
Sì, sì.
Ok, quindi questi due modi sono i più potenti per convertire i musulmani. Certamente alcuni non li convertirei mai, se non vogliono, non vogliono, come dicono gli americani, dicono: puoi portare il cavallo all'acqua, non puoi obbligarlo a bere, prova ad obbligare un cavallo a bere, prova, se non ha sete ti sgroppa di dosso. Allora,
è bene anche quindi, dirgli dall'inizio che non sei testimone di Geova, non sei mormone, così che si rilassano, che non cerchi di cambiare la loro religione, è solo parlargli in amore di Gesù.
Certo.
Noi così facciamo anche qui, in Sud America sono tanti mormoni, e quando vado nelle strade a evangelizzare, la prima cosa che dico alla gente: non siamo mormoni. E la gente si rilassa e ci ascolta.
Ok, allora parla.
Sì, ci ascoltano.
Amen. Quindi, poi però, fagli presente che quando pregheranno Dio, o Allah, come vogliono chiamarlo, va bene, c'è un piccolo dettaglio però: se non pregano con tutto il cuore, Dio non gli risponde. Cioè non puoi pregare Dio mostrami che ho ragione io, Dio conferma che quello lì ha torto. No, devi andare a dire: Gesù, no Gesù, loro non pregano Gesù.
Sì.
E dice: Allah, Dio, creatore del mondo, che sei Allah, che sei Dio, creatore del mondo, Dio di Abramo, mostrami se tu sei il Dio di Maometto e del Corano o di Cristo e dei cristiani. E poi un altro punto importante, devi mettere molto in chiaro che oggi la stragrande maggioranza del cristianesimo, specialmente nell'Occidente, è ipocrita, è falso, e non vale niente e non ha nessuna pochissima somiglianza con Cristo, con il vero Cristo, con il vero cristianesimo. Sto parlando del cristianesimo politicizzato, monetarizzato, soldizzato.
Sì.
Però in tutte le chiese ci sono pecorelle vere, pecorelle sincere, vittime di un sistema che non ha insegnato loro la Bibbia, non conoscono la verità, conoscono solo quello che gli predicano. E questo è il cristianesimo. Quindi non ti vengo in nome del cristianesimo, perché loro ti diranno subito: sì, però il cristianesimo fa schifo perché fanno guerre, guarda l'America, tu guarda, non fa schifo, fa doppio schifo. tu odi questa falsa religione, io la odio di più.
Wow.
E ti mostro qualche scrittura nel Vangelo stesso come pensa Gesù, spalanca, Matteo capitolo 20, Matteo 23, mostragli che Gesù li ha chiamati ai fasti religiosi, a sepolcri imbiancati, tombe piene di ossa morte e puzzolenti. Quindi metti in chiaro che non sei di nessuna religione, non sono qua a farti diventare cattolico o protestante.
Amen.
Sono qui per scoprire insieme a te chi è Dio.
La verità.
Oh, non voglio andare in paradiso a scoprire che Dio, dopo la morte, scopro che è il Dio di Maometto o il Dio di Cristo, io non lo sapevo. Va bene?
Amen.
Quindi poi un altro punto.
Sì.
Fai anche presente che il Corano dice che non si deve obbligare o forzare nessuno alla fede musulmana.
Ma dice questo?
Dice questo. Ma poi lo stesso Corano dice di uccidere, lapidare chi si separa dall'Islam.
Oh.
Dici, caro amico, non è una piccola contraddizione qui?
Uh-huh.
Cioè, il Corano dice che l'apostasia va punita con la morte, però dice anche che non si può obbligare nessuno a credere nella fede musulmana. E allora c'è qualcosa che non va qui.
Sì, sì.
Cioè, o li uccidiamo tutti quelli che, oppure lasciamo la gente libera di scegliere. Nel cristianesimo, se uno vuole diventare ateo, tristemente lo lasciamo andare, non è che lo uccidiamo.
Amen.
C'è una grande differenza tra cristianesimo e l'Islam.
Amen, amen.
Va bene.
Sì.
Però queste cose devi chiederlo con umiltà, con sottomissione, con spirito di mansuetudine, non dicendo io c'ho ragione e stai zitto, se ti picchio sta Bibbia in testa. Questo atteggiamento, adesso io faccio un po', scherzo un po', ma sai l'atteggiamento... Tipo testimone di Geova, permettimi che ti insegno, sai, la Bibbia dice, poi ti fa vedere una scrittura che non c'entra niente, però l'ignorante che la legge dice, sembra così, sembra logico, sembra logico che tu non conosci la Bibbia, ma se conosci la Bibbia sai che ci sono 10 che sono più logiche di quelle, infatti contrarie. Andiamo al prossimo punto.
Sì.
Ok, io poi direi, il Corano dice anche che Gesù è lo Spirito di Dio. Questo è molto importante.
Wow.
Alcuni ti contraddiranno, diranno, no, dice uno degli spiriti, ok, non litighiamo. Comunque dice uno degli spiriti di Dio, o lo spirito di Dio, vabbè, andiamo avanti. E, okay. E poi dice, e non dice questo di Maometto. Capisci? Fagli notare che il Corano stesso, che il Corano non crede alla resurrezione, non crede, il Corano, sai cosa gli insegna? Che Gesù non è morto in croce, ma Giuda è morto in croce.
Wow.
Quindi non c'è morte di Gesù, non c'è resurrezione, quindi hanno infagottato. Cioè, capisci, 6 secoli dopo Cristo arriva questa scoperta che la Bibbia si sbagliava. Però il Maometto ha preso quello che gli è piaciuto, ha preso un po' di Mosè, di Ezechiele, di Elia, di Isaia, qualcosa del Vangelo, ha fatto una zuppa e si chiama Corano.
Uh-huh.
Cioè, praticamente bontà sua, gli ha scelto quello che gli è piaciuto.
Ma sai quando...
Siccome Maometto non gli piaceva amare i nemici, preferiva tagliargli la testa, ha lasciato perdere, ha sorvolato dettagli come amate i nemici e fate del bene che vi perseguita. Dice no, io voglio tagliargli la testa. E allora quei dettagli li ha tralasciati, però altre cose le ha messe. E come fai a sapere che quello è giusto e cosa è sbagliato, capisci? E poi lui non ha profezie, e quindi il Corano è basato su un uomo che non è un profeta.
Sì.
Capisci? Invece Gesù Cristo, la Bibbia, del Vangelo, Bibbia cristiana, è basata su un uomo, Cristo, che è venuto con miracoli. Il semplice fatto che nasce da una vergine mostra che è una cosa sovrannaturale. Quindi il prossimo punto, infatti, Gesù, il Corano dice che Gesù è nato da una vergine.
E credono questo?
È nel Corano.
Certo. Allora è nato da Dio?
Sì, loro credono questo. Il Corano dice anche che Gesù, Isa lo chiamano, tornerà per stabilire il regno di Dio.
Sì, questo lo so.
Non lo dice di Maometto.
Infatti,
Maometto,
una volta...
Fammi finire, scusa. Maometto non è nato da una vergine, non verrà a stabilire il regno di Dio. Maometto non è lo spirito di Dio. Cioè, però le dice di Gesù, fagliele notare però con dolcezza, piano piano. Una goccia alla volta buca la pietra, però un'alta marea di acqua non fa niente, quindi lo fai solo annegare, scappare in odio. Invece tu con gentilezza dici, guarda, parliamo da amici, vuoi una tazza di tè, beviamo un tè insieme.
Quando ho parlato di Gesù con un musulmano, che eravamo in Argentina, questo era di Algeria, e gli ho detto questo.
Algeria.
Sì. Le ho detto questo, se Gesù torna per stabilire il regno di Dio sulla terra e non Mohammed,
No, ma Maometto.
Ok. Le ho chiesto, ma perché non è Maometto che torna? Perché torna Gesù? Se voi dite che Maometto è più grande di Gesù, e perché non torna lui allora? E questo mi ha risposto, era un giovane musulmano, mi ha detto, non lo so.
No, infatti non lo non sa lo nessuno so. Perché.
Ma lui era un poco offendito dicendo, ma come può Dio avere figli?
Beh, gli dici che Dio può tutto, dice perché Dio che può fare tutto non può scegliere di avere un figlio?
Ho detto questo infatti, però non è stato soddisfatto.
Ma non saranno mai soddisfatti. Cioè, quando uno puoi portare un cavallo all'acqua, non puoi obbligarlo a bere. Uh-huh. Cioè, per quale motivo Dio onnipotente non può avere un figlio? Cioè, comunque Gesù non è un figlio, Gesù è l'unigenito. Perché si chiama unigenito, Angela?
Perché è l'unico primogenito.
Perché è l'unico nato di vergine. Uh-huh. È l'unico che Dio ha messo incinta di persona, Maria, tramite il suo Spirito Santo. Dio ha mandato l'arcangelo Gabriele annunciargli, tu sei stata messa incinta dallo Spirito Santo. Mm-hmm. Capisci? Infatti la parola greca per seme, sai, Dio, Maria è stata messa incinta dal seme di Dio,
sì.
Sai? Quando un uomo mette incinta una donna è seme. E sai com'è la parola greca per il seme nella Bibbia?
No.
È sperma.
Wow.
Nel greco la parola seme si chiama sperma.
Ma sai che a
quindi
questo
Dio,
anche...
Quindi Maria è stata messa incinta dal seme, la sperma, il seme, la parola di Dio.
La parola di Dio.
Una è messa incinta spiritualmente.
Sì.
I mormoni mi pare che credono che è stato un atto sessuale fisico, ma questo beh, sono i mormoni. Secondo me l'ha messa incinta con la parola.
E questo anche ha detto, questo musulmano ha detto, ma come Dio ha una moglie? Maria?
Sì, Dio c'è una moglie. Infatti ma... è poligamo.
No,
sì, è vero, lo posso dimostrare.
Ma si offendono se dici così?
No, te lo dico a te io.
A loro cosa dici?
Ti ricordi se sono andato in chiesa e ho predicato la poligamia?
Sì, hai detto, l'altro programma c'è con te.
Dio è poligamo, è sposato con la chiesa. La chiesa è singolare o plurale?
È plurale.
È plurale. Cioè, Dio è sposato con me e con te. E se, noi siamo uno o due?
Molti, siamo speriamo molti. Che siamo molti.
Quindi, però, vedi, è un'unione spirituale, capisci? Com'è che nel Vecchio Testamento... Isaia capitolo 9 credo dice che Dio dice tu sei la mia sposa a Israele, e nel Nuovo Testamento Gesù dice è il nostro sposo. Ma allora chi è il nostro sposo, Gesù o Dio? Se sono due persone,
una.
Sono uno.
Ma cosa dici a un musulmano?
Aspetta, finiamo la Trinità, capisci? Lo spirito di Gesù e lo spirito di Dio è lo stesso spirito in due persone. Poi c'è lo Spirito
sì.
Santo, la terza, ci siamo?
Sì.
Quindi no, lo Spirito Santo è uno. Lo Spirito Santo, volendo, può, infatti sì, lo Spirito Santo si divide in miliardi, in milioni di cristiani, siamo milioni oggi cristiani, va bene? Quindi sicuramente si può dividere in tre, ecco la Trinità, solamente che loro sono Dio, noi no, capisci? Però in Cristo, quando Gesù è nato nella carne, ecco l'involucro carnale che riceve lo Spirito Santo di Dio, quindi Dio stesso di persona, va bene? Ed è così che si spiega la Trinità, lo stesso spirito in tre persone.
E cosa dice un musulmano quando ti chiede offendito, Maria è la...
Offeso.
Offeso, ti chiede Maria è la moglie di Dio?
No, la Chiesa è la moglie di Dio, la moglie spirituale. Non, ti dice, loro ti dicono ma Dio non ha figli, logico, non ha figli come li abbiamo noi, figli peccaminosi, figli carnali, però Dio ha figli spirituali. Perché non può avere figli spirituali? Uno di questi figli è Gesù, però Gesù speciale. Anche voi musulmani credete che è nato da una vergine. Come è rimasto incinta
sì,
da una
sì,
vergine?
Sì. Sì.
Come credete che Gesù nasce da una vergine e non credete che possa essere risorto? Ma scusa.
È vero.
Scusa, è più facile credere alla risurrezione che non a nascere da una vergine. Perché? Perché ci sono tantissimi cristiani oggi, va bene, che hanno risuscitato i morti. Oggi stesso ci sono testimonianze, documentazioni, anche video di morti che sono tornati in vita. Quindi, però, di gente che sia nata dalla Vergine neanche uno, solo
no,
Gesù.
Solo
quindi,
Gesù.
Se voi musulmani credete che Gesù possa essere nato dalla Vergine, ancora più facilmente Dio può fare risuscitare i morti. I musulmani credono in Elia, per esempio. E non ho studiato il Corano troppo, però Elia ha fatto risuscitare un morto.
Amen.
E quindi già nel Vecchio Testamento c'era la resurrezione.
Sì.
Quindi la resurrezione, cioè la nascita di una vergine, è ancora più miracolosa di quello se dobbiamo, se vogliamo. Per cui, comunque, guarda, Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce, un estraneo non seguiranno. Cioè, se è un musulmano, è chiamato da Dio, va bene? A diventare credente, se lui è un figlio di Dio, il musulmano ascolterà. Perché questo mondo è diviso tra zizzania e seme buono. Dobbiamo raggiungere il seme buono.